siamo qui allora con Lorenzo Esposito Fornasari. Ciao, ben trovato.
Ciao, ben ritrovata.
E allora, insomma, oggi ci racconti di questo Hypersomniac, questo tuo progetto. Tu, insomma, cantante, compositore già negli Obache, negli Orc, nei Somma, nei Berserk, tantissime formazioni meravigliose, e ci racconti di questa tua opera multimediale che comprende il disco uscito per Rare Noise, il fumetto digitale con fumetti di Nana Octopus dalla Porta, e poi questa colonna sonora sul sito www.hypersomniacproject.com. Ecco, ti chiedo come nasce questa idea creativa e come matura dentro di te.
Domandona, nel senso che stavamo lavorando al secondo disco degli Orc, che è uscito sempre per Rare Noise, e la label mi aveva così, en passant, chiesto: ma perché non ragioni a un tuo disco solista? Insomma, visto che effettivamente la Rare Noise aveva già fatto uscire parecchi miei progetti, come tra quelli, insomma, che hai detto anche tu, Berserk e gli altri. Ha detto: forse è venuto il momento per fare uscire qualcosa di tuo, e come dire, visto che amo tantissimo complicarmi le cose da solo, ho detto: ok, va bene, facciamolo, ma perché invece di fare soltanto un disco non facciamo un disco unito a qualcos'altro? E visto che, come dire, parallelamente alle band, da ormai tanti anni sto scrivendo colonne sonore per film e altro, e come dire, il fatto di avere delle immagini o un immaginario visivo che completi la mia musica è un qualcosa che mi piace un casino, quindi ho pensato di scrivere innanzitutto questa storia e per poi svilupparla da un lato con la musica, e dall'altro con una graphic novel, come ho scoperto si dice, io dicevo fumetti molto da ignorante.
Ultimamente graphic novel.
Esatto, però sono poi fumetti disegnati da Nana Octopus, che è lo stesso disegnatore che aveva fatto con me il video animato degli Orc, insomma, che è un po' di anni che collabora con me. E niente, poi la cosa è andata avanti, abbiamo deciso di stampare questi fumetti recente, di fare questo fumetto anche, insomma, online, in un modo abbastanza, renderlo abbastanza interattivo, insomma, cercare di rendere il più possibile questa storia fruibile a 360 gradi.
Certo. Ecco, e da dove è iniziato tutto? Qual è stata la prima composizione del disco?
Avevo buttato giù qualche idea a casa, in studio a Bologna, e poco prima di partire per la Norvegia, perché il grosso blocco di musicisti che hanno lavorato con me a questa cosa sono Kenneth, che era il batterista dei Motor Psycho, Eivind Darset, insomma, Mr. Mother, e un po' di musicisti della Norvegia che gravitano tra rock psichedelico, jazz, insomma, questo universo, e avevo portato in realtà poche idee che volevo sviluppare con loro, e in studio in tipo due o tre giorni, come accade spesso e volentieri, c'è stata, come dire, magia, ed sono uscite fuori tutte le tracce, compresa una serie di tracce nuove, tipo tre o quattro tracce nuove che erano partite da improvvisazioni, da session che avevano fatto direttamente lì in Norvegia. Quindi diciamo che è partito tutto dai testi, perché i ragazzi comunque conoscevano la storia, sapevano magari, ecco, più che altro di diverso rispetto agli altri progetti, c'è stato che man mano che affrontavamo un pezzo in particolare, gli altri tutti sapevamo che cosa stava capitando nella storia nel momento descritto da quel pezzo, quindi questo ha contribuito forse a rendere questa roba un po' diversa a livello di lavorazione.
Ok, ecco, il senso di smarrimento, di paranoia che c'è ad esempio in First Day of Work, dove non sembra esserci una direzione, quindi insomma si finisce intrappolati in questo combo noise fino a precipitare nel vuoto. Come è venuta fuori?
una di quelle che abbiamo fatto improvvisando, proprio abbiamo riletto insieme velocemente il capitolo che era relativo, che si chiama proprio First Day of Work, e niente, abbiamo semplicemente, come dire, iniziato a suonare ed è uscita questa cosa che era più lunga rispetto a quanto abbiamo poi inserito nel disco, però era prevalentemente quasi la stessa identica roba che senti tu sull'album, quindi è stata una di quelle tracce che abbiamo tenuto quasi interamente per come è stata registrata.
Ok, poi c'è Parallel Powers, due voci che si rispondono sulla vita, due punti di vista che non si incontrano mai, ma viaggiano sullo stesso livello. Dopo arrivano il sax e il sassofono che sembrano i compromessi da accettare per incontrarsi, e così poi insomma si finisce per incontrarsi. Come è venuta fuori invece?
Ma mi piace quando fai queste quando leggi i significati, esatto, molto figo. E mai, come dire, hai detto tutto tu, non saprei aggiungere altro, nel senso quello è stato uno dei pezzi che ho portato a livello almeno di giri, di struttura, di melodie della voce, e poi con gli altri l'abbiamo arricchito di tutte le parti più suonate, solistiche. Cioè, quello che mi piace di questo disco è che, pur avendo una strutturazione, come dici tu, a mo' di opera, perché deve seguire come dire, quello che avviene nella storia, quindi in realtà a me, come dire, non interessava il fatto di dire cazzo faccio un'opera, bello, pomposo, no, mi interessava che la musica potesse descrivere la storia, esatto. E così accade anche in Parallel Powers, che potrebbe sembrare un pezzo molto strutturato, in realtà, come dire, i giri sono due o tre, e poi sono molto arricchiti di delle parti strumentali molto suonate, molto, molto anche istintive dei ragazzi, dei norvegesi. Mm. E la stessa cosa potrei dire anche per tanti altri pezzi, come dire, quello che abbiamo cercato di mantenere anche mixando, facendo la produzione, è che si mantenesse un certo impatto istintivo, perché sennò io odio un parolone, però non apprezzo la musica che è troppo cervellotica, non apprezzo, come dire, i pezzi che si sembrano un trattato di matematica e fisica piuttosto che musica, e quindi volevo stare il più lontano possibile da quell'approccio, esatto.
Ecco, poi c'è Aran Has Chains, in questa atmosfera leggermente blues, all'inizio quasi lugubre, si aprono insomma le braccia con la coralità delle voci che fanno da onda spazza tristezza. Com'è venuta fuori?
Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso, ma come ti escono? Fantastico, non è fantastico.
È la tua musica che mi ispira.
Ah, ecco, grazie. No, guarda, come dire, per questo pezzo abbiamo anche fatto il video perché ci sembrava fosse quello che meglio rappresentava l'atmosfera che si vive in generale in Hyprosomniac, e quindi c'è un po' di tutto, c'è un po' di c'è la storia, c'è Aran che è questo personaggio principale, e poi c'è questa parte strumentale che è molto molto importante, molto importante in questo pezzo, come lo è in tutto l'arco dell'album.
Ok, ecco, poi abbiamo First Step, questo flauto destrutturato che apre.
No, ma devi smetterla, perché le cose che dici tu sono talmente interessanti da far sembrare stupido me, quindi devi dire cose un po' più stupide, per favore, sennò non funziona così. Vabbè, no, scusami.
Sì, diciamo...
È domenica, devo fare un po' il cretino, sennò.
Va bene. Insomma, questa canzone apre al colore della melodia che si fa spigolosa con gli strumenti a fiato slabbrati, e si entra in questo pensiero ossessivo che annebbia la mente, e l'aiuto insomma degli altri rende poi tutto più complicato, ma anche più vivo e intenso.
Sì.
Com'è?
Anche questo è uno dei pezzi che abbiamo registrato partendo dall'improvvisazione. Addirittura abbiamo appena fatto due date adesso, che erano le uniche che volevamo fare per ora, perché erano due date in Norvegia, una a Bergen e l'altra a Oslo, e ci sono, come dire, per spiegarti che cosa rappresenta quel pezzo, ci sono alcune parti che all'interno del live abbiamo deciso di risuonare completamente partendo dall'improvvisazione, perché in realtà First Day of Work e First Step, quelli che mi hai appena detto tu, sono dei pezzi partiti dall'improvvisazione, quindi non avrebbe avuto senso anche dal vivo fare qualcosa di strutturato, cercando di fare, come dire, il verso a quello che è stato registrato. Abbiamo improvvisato completamente tutto ex novo. Questo per rispondere un po' anche alla tua domanda, nel senso, ci sono dei brani che sono stati improvvisati, qui c'è stato un minimo di produzione, però prevalentemente abbiamo mantenuto quello che è stato l'approccio istintivo nei confronti di quei brani, di quei punti della storia più che dei brani.
Certo, ecco, poi c'è insomma Let the Sun Fall Apart, che fa librare in volo, e la tua voce è meravigliosa, angelica, riempitrice di qualsiasi vuoto emotivo, rende tutto sensato. Anche i pesci fuor d'acqua trovano il loro mare. Come l'hai composta?
Fantastico. Dovrei fare un calendario con le descrizioni dei ogni settimana, ogni mese, tipo novembre è la descrizione di Let the Sun Fall Apart. Ok. No, grazie innanzitutto. Niente, è un brano che apre e chiude il disco, perché c'è la prima strofa di questo brano è anche in apertura, è proprio la prima cosa che si sente all'inizio dell'album. E questo ti dice già molto sulla funzione che ha rispetto alla storia. È proprio a livello di storia è quasi la descrizione del paesaggio, del contesto, la descrizione di quello che non si dice a parole. Uh-huh. In questo pezzo, nel testo, non si parla di qualcosa che sta avvenendo nella storia, ma si tratta quasi una sottotrama, cioè una trama un po' più psicologica, un po' più descrittiva, e in effetti il fatto di aprire e chiudere il disco con questo tipo di trama dà un po' un approccio, come dire, rende giustizia all'approccio cinematografico che volevamo spargere un po' su tutto, lungo tutto l'album.
Perfetto, allora il disco dove e come è stato registrato?
In Norvegia, come ti dicevo prima, le registrazioni, poi ho prodotto a Bologna in studio da me, e i bassi sono stati fatti tutti a New York con Bill, il mix sempre a New York fatto da Marco Urselli, che è fonico, che ha vinto 2 miliardi di premi, sì. Fonico di Lou Reed, fonico di Mike Patton, fonico di un po' tutto il mondo che conta americano, e nonché anche il fonico che ha mixato l'ultimo di Orchid, quindi c'era già un rapporto in atto, è stato tutto molto semplice.
Ecco, bene. E chi sono stati allora i tuoi compagni di viaggio per questo disco?
Come?
Chi sono stati i tuoi compagni di viaggio per questo disco, i musicisti che hanno suonato con te?
Sì, scusa, non ho capito, ci sono stati, mi hai chiesto se... Ah sì, questi il gruppo di norvegesi, quindi Kenneth Kakstad, che era batterista di Motor Psycho, poi Eivind Darset, Inspector Molver, poi Stale Storlocken, che è sempre anche lui Hammond e cassiere per uno degli ultimi dei dischi di Motor Psycho, poi c'è la sassofonista inglese dei... non mi ricordo, Nelson Mandum Jazz, ecco adesso mi ricordo, e Bill Oswell al basso, quindi diciamo una band abbastanza eterogenea, nutrita, un grosso blocco norvegese più me che sono italiano e Bill che è americano.
Ecco, certo. E come mai hai scelto, insomma, Nana Octopus dalla Porta?
perché già da tempo abbiamo, come dire, collaborato a progetti di tipo video animati o cose di questo tipo per i miei dischi di Ork, cioè i primi due dischi. Lui ha fatto sia le cover, la copertina, sia ha fatto i disegni che io ho animato e abbiamo appunto fatto dei video animati, come abbiamo fatto poi del resto anche per Iron Exchange di Hypersomnia. La collaborazione funzionava molto bene, quindi gli ho proposto, appena la Rare Noise mi ha chiesto di lavorare a questo progetto, gli ho subito parlato dell'idea e lui ci si è buttato a capofitto, con tutto che comunque per un disegnatore è un lavorone, nel senso che disegnare sono una novantina di pagine, quindi una novantina di pagine di fumetti, non è cosa da poco. E infatti a un certo punto si è dovuta anche fermare perché gli era venuta una tendinite.
No.
Sì, ovviamente, mi rinfaccia questa, me la rinfaccerà per sempre questa cosa. Per colpa di Hypersomnia che è venuta la tendinite, però è molto contenta adesso, per dire, al Leon Cavallo in questi giorni.
Sì.
C'è una fiera, credo proprio del fumetto, di qualcosa del genere. Lui insomma abbiamo stampato delle copie sia in italiano che in inglese, quindi sta presentando la cosa anche in quell'ambito, e quindi è una cosa che va avanti anche non solo in ambito musicale, la stiamo portando avanti un po' a 360 gradi.
Che poi c'è Pierluigi Rocca
che ha scritto con me la storia, da un mio caro amico da tanti anni, e ha programmato anche tutta la parte online, perché, come dire, il fatto che il fumetto dovesse diventare un qualcosa di interattivo non è una roba poco immediata, e io non ci capisco una mazza, quindi se non fosse stato per il suo intervento probabilmente avremmo fatto un HTML con dei JPEG in bassa qualità e sarebbe stato tutto molto più cheap. In realtà è grazie a lui che siamo riusciti a dare un'interattività alla storia online.
Ecco, benissimo, benissimo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
C'è nelle distribuzioni principali, quindi iTunes, Amazon, eccetera. C'è la cosa che consiglio sempre io, di andare sul sito della label, c'è la Rare Noise Records, e ci sono tutti i formati, ovviamente vinile, c'è il CD, il MP3, e noi dal mio sito letmusic.com stiamo vendendo anche le copie di fumetto allegate, insomma, al CD o al vinile.
E poi si può andare, insomma, anche sul sito,
sì, letmusic.com o Hypersomniac, esatto, si può fare un po' tutto.
Ok, allora dal vivo presenterai quest'album?
L'abbiamo suonato, come ti dicevo, adesso in aprile, cos'è, una settimana fa, 10 giorni fa, a Bergen e a Oslo, e sì, perché volevamo registrare i video della performance live e poi dopo riprendere l'attività live dall'autunno, non prima di autunno, quindi ottobre, novembre dell'anno prossimo. Non ci sono per ora date in Italia previste, vedremo quando ripartiremo ottobre, novembre, che tipo di giro faremo.
Ok. Va bene, io ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti.
Piacere mio, e grazie per le fantastiche frasi descrittive dei pezzi. Devi assolutamente fare un calendario e spedirmelo.
Va bene, va bene. Grazie ancora.
Grazie a te. Ciao.
Ciao, alla prossima. Ciao.